Mautino, non abbiamo mai ricevuto tanti feedback come nel caso della domanda finale che avevamo un po' rivolto a tutti per chiedere all'intelligenza collettiva una risposta. E cioè Enrico ci aveva scritto, visto che era una di quelle puntate a domanda e risposta, dicendoci che lui quando mangia un'arancia, gli suda sempre la testa e non si è mai spiegato il perché. A noi sembrava una cosa abbastanza esotica, nonostante si parlasse di arance. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e siamo stati sommersi letteralmente di
email. decine e decine
di persone che hanno un po' la stessa sensazione quando mangiano degli agrumi e non solo, no?
Ma sì, Fabio ci dice non sono l'unico, contento di aver trovato probabilmente qualcun altro. Barbara dice che sua figlia quando mangia le arance si accalora e le arrossiscono le guance. Benedetta dice succede anche a me, le arance mi fanno sudare, sono anni che i familiari mi prendono in giro su questa mia fissazione e non è solo in testa, però prevalentemente in testa, labbra e sopracciglia.
E poi abbiamo anche delle testimonianze per conto terzi, per esempio ci ha scritto Giulia dicendo che al suo fidanzato suda il viso in modo evidente, però attenzione non quando mangia le arance ma quando mangia i kiwi. E poi c'è ancora Martina che dice che non ha una spiegazione sul motivo per cui a quell'ascoltatore sudi la testa quando mangia un'arancia, ma ci racconta che a lei sude lo spazio fra il naso e le labbra, quindi dice se avessi i baffi mi suderebbero i baffi.
A Marco invece suda il naso quando mangia mandarini o beve una spremuta, mentre Luca dice che tutte le volte che mangia qualcosa con l'aceto comincia a sudargli la testa, moltissimo tra l'altro, ci tiene a specificare.
E poi c'è anche Fabio che dice che amici e parenti lo prendono in giro, ma almeno il mio compagno ci racconta dopo avergli fatto passare la mano sulla mia testa pelata e sudata, adesso mi crede e per ora la mia causa. E poi c'è ancora Maria Grazia che dice che invece suo marito Francesco, anche lui affezionato ascoltatore, ha lo stesso problema, cioè quando mangia un'arancia immediatamente gli suda la testa, intendo proprio che i capelli si bagnano, ci scrive Maria Grazia, salutiamo entrambi.
E poi appunto altre decine di persone, come dicevamo prima, non le citiamo tutte, anche se le ringraziamo per averci scritto, ma sono veramente tante e faremo una puntata solo su quello. Però tra le tante mail poi ci è arrivata quella di Alessandro che fa il neonatologo e dice se vi può interessare questa cosa si chiama sudorazione gustativa o sindrome di Fry. In alcuni casi è associata ad un intervento chirurgico alle parotidi, in altri casi è idiopatica, cioè succede semplicemente.
E non si sa la causa.
Facendo qualche ricerca abbiamo visto che questo tipo di sudorazione anomala si attiva per alcuni tipi di cibi, o quelli piccanti, che può anche avere un senso perché ti danno questa idea di calore che porta magari alla sudorazione, ma anche per molti cibi acidi come gli agrumi, l'aceto, il kiwi e tutte le cose che ci hanno scritto le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
E visto che è già un campione significativo rispetto a chi ascolta Ci vuole una scienza, insomma parliamone anche per aggiungere uno studio tutto italiano a questi argomenti nella letteratura scientifica, che credo non sia amplissima comunque, sulla sudorazione da arancia.
Oggi però c'è una puntata da fare, parliamo di Starlink al governo, di influenza aviaria e delle cose di scienza da tenere d'occhio nel 2025. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Lo scorso fine settimana la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto una visita di poche ore, direi quasi un blitz, a Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida negli Stati Uniti.
Trump tra pochi giorni si insedierà per il suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti e la visita è stata l'occasione per un confronto informale prima dell'avvio della nuova presidenza.
Sì, diciamo che è stato tutto accompagnato da fotografie, poi ovviamente è circolato anche qualche video online di questo incontro, anche se poi l'interesse dei giornali si è velocemente orientato su altro, no Mautino?
Sì, tra l'altro la povera Presidente del Consiglio si è dovuta sorbire un documentario dopo il video, no? Sai, tipo e adesso il dibattito. Vabbè, comunque il 5 gennaio il sito Bloomberg ha pubblicato una notizia che ha fatto discutere molto e che riguarda il governo italiano e SpaceX, una delle aziende di Elon Musk, che è uno dei più grandi finanziatori della campagna elettorale di Trump e un miliardario con cui Meloni sembra avere degli ottimi rapporti, almeno stando appunto alle immagini e alle notizie che circolano.
E se ve lo state chiedendo, no, non vogliamo rubare il mestiere a Eugenio Cao, che lo fa benissimo con Globo, il suo podcast, ma visto che si è detto un po' di tutto su Starlink in questi giorni, allora diciamo che può essere utile chiarire alcune cose su internet dallo spazio, come spesso si sente dire, qualsiasi cosa voglia dire anche, no?
E se c'è di mezzo lo spazio, sappiamo che Megnetti ci sguazza, ecco, o ci galleggia, e quindi vediamo che cos'è Starlink, come funziona, perché inizia a interessare ai governi, compreso il nostro.
Anche perché non è la prima volta che ne parliamo, no?
Non mi dire.
No, infatti sono andato a guardare nell'ormai ricco, ricchissimo archivio di Ci vuole una scienza, e effettivamente ne avevamo parlato in una puntata a maggio del 2022. Quanto tempo, eh?
Mamma mia.
Da allora sono cambiate tante cose, ovviamente, e soprattutto poi ci sono molti più satelliti di Starlink intorno alla Terra. E allora, per vedere di che si tratta, iniziamo da un concetto che dovrebbe esserci più familiare: la parabola per ricevere i canali televisivi satellitari. Magari non ce l'avete sul tetto o sul balcone, ma avete un vicino di casa che ce l'ha e sapete che per usarla deve essere orientata in un certo modo, perché deve captare il segnale che arriva da molto, molto, moltissimo lontano, no?
Arriva infatti da un satellite che si trova di solito a 36.000 km di distanza dalla Terra, in orbita geostazionaria, cioè dove rimane sempre nello stesso punto su nel cielo. La parabola riceve il segnale, un dispositivo lo decodifica e il risultato è che noi possiamo vedere la televisione satellitare. Come le normali antenne, che ricevono invece un segnale dai ripetitori terrestri, le parabole possono solo ricevere e non inviare il segnale. Tanto, se ti interessa vedere la televisione, ti serve solo ricevere e non devi rispondere, non devi rimandare indietro un segnale di qualche tipo.
No, decisamente. Però invece con internet dallo spazio le cose funzionano un po' diversamente, perché non devi solo ricevere dati come quelli che servono per scaricare l'ultima puntata di questo podcast, ma devi anche inviare dei dati, per esempio quando condividi la puntata di questo podcast con qualcun altro. Fatelo sempre, mi raccomando.
Certo.
Allora, di solito lo facciamo usando dei sistemi terrestri, no? Come le connessioni via cavo o quelle delle reti cellulari. Però ci sono dei posti dove non arrivano i cavi e dove il segnale è molto debole, e allora in quel caso l'unica possibilità è usare un collegamento satellitare. In questo caso la parabola deve quindi essere in grado di ricevere ed inviare dei dati, altrimenti non riuscireste a fare le cose che normalmente si fanno su internet.
Sì, per esempio in Val Vigezzo io ho sempre delle difficoltà a registrare il podcast quando sono lassù, proprio per questi problemi di mancanza di cavi. Comunque, trasmettere il segnale dallo spazio non è una novità negli ultimi tempi, e non l'ha di certo inventata Elon Musk, per quanto poi abbia inventato un sacco di cose con le sue aziende. Per molti anni il sistema consisteva nell'utilizzare un satellite che funzionava più o meno come quelli della televisione satellitare di cui vi abbiamo detto. Era a grande distanza dalla Terra e quindi copriva un'ampia area di territorio, però questo comportava degli svantaggi. Proprio per via della sua distanza c'erano dei lunghi tempi di risposta, quindi un'alta latenza, come si chiama, e quindi l'interazione risultava rallentata e con una velocità della connessione relativamente bassa. C'erano inoltre dei sistemi ibridi per ricevere dal satellite e inviare invece via terra con una connessione più lenta proprio i propri dati, visto che di solito sono di più le cose che scarichiamo di quelle che invece inviamo. Insomma, da questa spiegazione che vi ho fatto avrete capito che non era comunque semplicissimo.
Ed è a questo punto della storia che troviamo Elon Musk e quelli di SpaceX, che già una ventina di anni fa riprendono ed espandono alcune idee per realizzare una costellazione di satelliti, quindi molto più piccoli di quelli usati fino ad allora e da collocare a una minore distanza dalla Terra, in un'orbita bassa relativamente, intorno ai 500 chilometri. Averli più vicini significa ridurre il ritardo nelle comunicazioni e rendere possibile anche l'invio dei dati, oltre che la ricezione, collegandosi direttamente al satellite. Solo che se riduci la distanza dal suolo, il satellite copre una minore porzione di territorio, no? È un po' la differenza che fa salire sulla Mole o sulla Torre Eiffel. Più ti allontani dal suolo, più aumentano le cose che puoi vedere lì sotto, no?
Del resto, Torino è un po' una piccola Parigi, eh?
Ecco, l'abbiamo detto. Quindi, tornando ai satelliti, se coprono meno territorio, cosa devi fare? Beh, te ne servono di più, molti di più, e per questo si parla di costellazione. Pensate che SpaceX finora ne ha mandati in orbita circa 7.000, che girano velocissimi intorno al nostro pianeta, fanno un giro completo in un'ora e mezza più o meno, e nel frattempo comunicano con le parabole di chi ha un abbonamento a Starlink. i satelliti comunicano tra loro anche e sono collegati poi a dei ripetitori a terra in modo da essere collegati alle reti terrestri che poi tutte insieme costituiscono quella cosa che chiamiamo internet, no? Una rete di tante reti.
Per usare Starlink si acquista infatti un kit di partenza da 350 euro e ci si abbona poi al servizio per 40 euro al mese. Il kit comprende l'antenna per ricevere il segnale satellitare e un router, quindi un dispositivo che gestisce la connessione e che permette poi al computer e agli altri aggeggi di collegarsi a internet. Ci sono poi altre forme di abbonamento per le aziende e per collegarsi in movimento. Ogni tanto si vedono, no, dei travel blogger che hanno questi pannellini portatili che mettono, non so, sulla macchina.
Eh sì, esatto, delle mini parabole, diciamo. E come abbiamo visto, infatti, la costellazione copre buona parte del mondo, quindi tecnicamente il segnale potrebbe essere captato veramente un po' dappertutto. L'accessibilità però ai servizi come Starlink è limitata a seconda dei paesi e poi delle autorizzazioni dei governi, quindi a oggi Starlink è ufficialmente disponibile in un centinaio di paesi, compreso anche l'Italia, e alla fine del 2024 aveva oltre 4,6 milioni di utenti. Quindi i privati sono al momento la maggior parte dei clienti del servizio, però quelli di SpaceX e anche Elon Musk stanno lavorando per provare a espanderlo offrendo servizi che siano invece dedicati ai governi, quindi con dei contratti ancora più sostanziosi.
E qui ritroviamo sulla nostra strada il governo italiano e la notizia da cui eravamo partiti, data inizialmente da Bloomberg, proprio sulle trattative per un accordo da 1,5 miliardi di euro, citiamo testualmente da Bloomberg, orientato a fornire all'Italia una serie di sistemi di alto livello per servizi internet e telefonici criptati, un po' più dei 40 euro al mese, diciamo, di cui dicevamo prima. Il governo ha poi in seguito confermato la circostanza, ma specificando che non c'è ancora nessun accordo e che ne aveva parlato con SpaceX, come fa normalmente con aziende private che offrono particolari servizi alle istituzioni. Quindi hanno detto: stiamo esplorando, stiamo vedendo, ma non c'è ancora nulla di firmato.
Esatto, un po' come andare a farsi fare un preventivo. Non abbiamo quindi molti altri dettagli e forse proprio per questo su alcuni giornali sono circolate speculazioni che, diciamolo, non stavano neanche tanto in piedi. Di certo sappiamo che da qualche tempo SpaceX sta comunque lavorando ad alcuni sistemi, come per esempio Starshield, che è un progetto per la fornitura di servizi in ambito militare e di spionaggio con il governo degli Stati Uniti come interlocutore principale. SpaceX ha del resto centinaia di contratti già in atto con il governo statunitense e, tra l'altro, secondo diversi osservatori, potrebbe ottenerne ancora di più con Trump presidente.
Su Starshield non ci sono molte informazioni e, visti i suoi obiettivi, è anche comprensibile il motivo e non è nemmeno chiaro se rientri nell'eventuale accordo con il governo italiano di cui si è parlato o se ci sia stato qualche confronto su soluzioni già sviluppate per Starlink. La fornitura del segnale dallo spazio anche in una modalità che permetta di fornire connessione dati direttamente ai normali smartphone potrebbe essere per esempio utile per le attività di protezione civile, nel caso di grandi emergenze, oppure per attività di soccorso di vario tipo.
Eh sì, e Bloomberg, poi lo citavamo prima, dice proprio servizi internet e telefonici criptati, che però vuol dire veramente qualsiasi cosa, considerato che le comunicazioni online possono essere codificate e decodificate in tanti modi diversi. Come molti altri sistemi di rete, infatti, anche Starlink usa la cosiddetta end-to-end encryption per l'invio dei dati in forma criptata e la loro decodifica solo da parte di chi ha la chiave giusta per poterlo fare. Ci sono diversi tipi e livelli che di solito riguardano più i sistemi di comunicazione che poi l'infrastruttura su cui viaggiano i dati, e anche qui, a proposito di decifrare, rimane tanto da chiarire.
In questi giorni si è detto e scritto molto sull'opportunità di affidare a un'azienda estera, per lo più controllata da Elon Musk, la gestione di questi sistemi di comunicazione. È importante riflettere sulle implicazioni, senza però dimenticarsi del fatto che già buona parte dei dati, anche a livello istituzionale, passa e viene gestito su server e reti che sono di proprietà di aziende non europee come Google, Microsoft e Amazon.
Eh sì, e senza contare poi che al momento non è che ci sia tanta alternativa se si vogliono sfruttare sistemi satellitari per internet di quel tipo. Diciamo, sulle reti fisse siamo invece messi meglio. Al momento solo SpaceX offre infatti un servizio satellitare così esteso e potente come Starlink, e i concorrenti tutto sommato sono ancora pochi e più piccoli e impiegheranno tanto tempo prima di riuscire a costruire le loro costellazioni, ammesso che ci riescano, anche perché SpaceX ha il vantaggio di poter sfruttare direttamente i propri razzi riutilizzabili per portare in orbita quei satelliti, quindi a costi naturalmente più bassi. E per estendere ulteriormente il quadro, aggiungiamo anche che la Commissione europea ha avviato il progetto Iris 2, detto italianamente, coinvolgendo alcune delle più grandi aziende europee nelle tecnologie spaziali e delle comunicazioni. Però la sua piccola costellazione non sarà pronta prima del 2030 e nel frattempo i governi potrebbero avere necessità di accordarsi con altri fornitori, cioè con SpaceX.
Convinto un governo, e sembra essercene uno abbastanza interessato, diciamo così, gli altri, beh, probabilmente poi si accoderebbero. Non è la prima volta che parliamo di aviaria in questo podcast. Avevamo dedicato una puntata a questo tema un paio di anni fa, in seguito al ritrovamento di molti uccelli morti per aver contratto questa malattia anche proprio qui dalle nostre parti. Magari vi ricorderete della moria di gabbiani sul lago di Garda, oppure delle notizie di focolai rinvenuti in alcuni allevamenti di pollame italiani.
E torniamo a parlarvene questa settimana perché ci sono state delle evoluzioni che può essere utile conoscere e anche commentare insieme, soprattutto in seguito alla morte di un uomo statunitense della Louisiana di 65 anni che aveva sviluppato una grave forma di influenza aviaria. Questo è il primo decesso di questo tipo negli Stati Uniti e quindi, come comprensibile, ha generato molta preoccupazione e se ne è parlato anche tanto sui giornali.
E quindi facciamo prima un breve ripasso per capire con chi abbiamo a che fare. Parliamo della grande famiglia dei virus influenzali, una famiglia allargata che ha due nuclei che ci riguardano più da vicino, quelli di tipo A e quelli di tipo B. Il virus dell'influenza aviaria rientra nel gruppo A e in particolare è del tipo H5N1, questa è una sigla che magari avete sentito, dove H e N stanno per due proteine che caratterizzano il gruppo specifico, la emoagglutinina H e la neuraminidasi N, mentre invece i numeri si riferiscono ai sottotipi. Quindi il virus dell'influenza classica, probabilmente quello che io ho preso a Capodanno e che sta appunto circolando molto in questa stagione, è l'H3N2. Abbiamo avuto a che fare in questi anni anche con l'H1N1, mentre dicevamo il virus dell'influenza aviaria è del sottotipo H5N1.
E nel quadro di famiglia questi sottotipi possiamo dire che come se fossero i nipoti, i cugini fra loro, dei capostipiti, no?
Esatto, e questi nipoti a loro volta danno origine a delle varianti che possono essere più o meno rischiose per la nostra salute, quindi non esiste un virus H5N1, ma ne esistono diversi che possono essere appunto più o meno pericolosi, e questo spiega anche perché alcune annate influenzali sono peggio di altre e spiega anche perché adesso ci si preoccupa molto per l'epidemia di influenza aviaria.
H5N1 ha preso il nome comune di virus dell'influenza aviaria perché, a differenza dei cugini di cui parlavamo prima, che ci infettano ogni anno, si concentra prevalentemente sugli uccelli, sia su quelli da allevamento sia su quelli selvatici. È un virus noto, lo conosciamo da almeno 25 anni e nel corso di questo tempo è stato tenuto sotto controllo con degli abbattimenti mirati ogni qualvolta si verificava un focolaio in un allevamento, no? Quindi intervieni e cerchi di contenere il più possibile. Non ci siamo mai preoccupati molto per la nostra salute perché il salto di specie, cioè il passaggio di questo virus dai suoi ospiti naturali, cioè gli uccelli, a noi è sempre stato considerato molto raro. Però i virus influenzali mutano molto di frequente, quindi subiscono delle modifiche al loro corredo genetico e in questo gioco delle mutazioni può accadere che ne salti fuori qualcuna di mutazione che rende più facile il passaggio da una specie all'altra.
Qui dobbiamo fare un piccolo ripasso di biologia molecolare dei virus,
urge.
Perché le mutazioni non sono intenzionali, quindi non è il virus che decide di modificarsi per diventare più cattivo. Avviene tutto per caso, anzi forse dovremmo dire per errore, durante il processo di replicazione del virus stesso all'interno delle cellule dell'ospite che infetta. Il virus non è in grado di replicarsi da solo e per farlo sfrutta il sistema di replicazione cellulare, lo hackera, potremmo dire così, e lo costringe a mettersi a produrre tante copie proprio del virus stesso. Nel processo di copia forsennata capita che la cellula sbagli e faccia confusione nella copia di un pezzo del materiale genetico del virus, quindi faccia proprio degli errori. Più i virus sono in circolazione, più si replicano, quindi producono tante copie e quindi più alto è il rischio che ci siano mutazioni che portino a una versione, in questo caso di H5N1, in grado di infettare un essere umano e magari anche di passare da un essere umano ad un altro.
Allora, la prima di queste due eventualità è già successa, perché ci sono stati diversi casi di infezione di esseri umani da parte di animali infetti. La seconda invece, quindi la trasmissione fra esseri umani, non è ancora avvenuta, anche se è la principale preoccupazione delle autorità sanitarie. E in un rapporto che è stato diffuso dalle autorità sanitarie europee si legge che se i virus dell'influenza aviaria H5N1 acquisissero la capacità di diffondersi fra gli esseri umani, potrebbe verificarsi una trasmissione su larga scala, dato lo stato immunitario innato degli esseri umani nei confronti dei virus H5, in sostanza perché il nostro sistema immunitario non li conosce e quindi non saprebbe da subito come affrontarli. Ci ricorda qualcosina di qualche anno fa?
Eh sì.
Per le autorità sanitarie il punto di svolta nella storia 25-annale di convivenza con l'aviaria è comunque avvenuto nella stagione 2021-2022, che è considerata la più grave finora registrata nell'Unione Europea per numero di focolai nel pollame, per diffusione geografica e anche per quantità di uccelli selvatici trovati morti. Nell'anno seguente la malattia si è diffusa in tutto il mondo, attaccando molti ospiti diversi, e ci siamo arrivati quindi alla situazione odierna.
Nell'Unione Europea la situazione riguarda ancora prevalentemente gli uccelli selvatici e domestici, mentre negli Stati Uniti si è registrato un aumento significativo negli allevamenti di bovine da latte. A oggi, oltre appunto alle bovine, si contano una cinquantina di specie diverse di mammiferi infettati da questi virus, esseri umani compresi, siamo mammiferi anche noi. L'influenza aviaria può essere trasmessa dagli animali agli esseri umani essenzialmente in due modi: per contatto diretto con degli animali infetti oppure tramite degli ambienti contaminati. Per questo motivo in genere le persone più colpite sono quelle che lavorano negli allevamenti o che vivono a stretto contatto con animali infetti. I sintomi sviluppati sono di solito lievi: febbre, dolori muscolari, congiuntivite, insomma tutte cose che associamo in genere all'influenza classica. In alcuni casi possono essere più gravi, come è capitato proprio a quell'uomo della Louisiana e alle 500 persone che si stima siano morte nei 20 anni di conoscenza con questo virus, soprattutto nel sud-est asiatico.
Comunque non allarmatevi troppo, diciamo che non sembra che ci siano rischi legati al consumo di alimenti contaminati, anche se poi ci sono delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie di usare per esempio precauzioni nel manipolare carne o altri ingredienti crudi, che del resto sono raccomandazioni che si applicano un po' in generale. Queste raccomandazioni riguardano anche il latte non pastorizzato, che può sembrare una raccomandazione superflua visto che consumiamo latte prevalentemente pastorizzato, però la moda del latte crudo, cioè non pastorizzato, è riaffiorata negli Stati Uniti di recente ed è stata anche spinta da qualche dichiarazione di Robert Kennedy Jr., che è il politico molto vicino a Trump, che sembra avrà un ruolo di rilievo anche nella sua nuova amministrazione proprio legata ai temi sanitari.
In California, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per la diffusione del virus a più di 600 allevamenti di bovine da latte, come dicevamo prima, due produttori di latte crudo hanno ritirato i loro prodotti dal commercio dopo che da alcuni test era stato ritrovato proprio il virus dell'influenza aviaria all'interno del loro latte. Consumare latte crudo, quindi non pastorizzato, non è mai una buona idea, e diciamo che l'aviaria è semplicemente un motivo in più per farci attenzione e affidarsi al buon vecchio Louis Pasteur. L'amministrazione Biden, tra gli ultimi atti prima del passaggio di consegna a Donald Trump, ha annunciato che avrebbe quasi raddoppiato la somma di denaro impegnata per scongiurare un potenziale focolaio di influenza aviaria negli esseri umani, potenziando la preparazione ospedaliera, la ricerca in fase iniziale su terapie, diagnosi e vaccini e anche il tracciamento della diffusione.
Le autorità dell'Unione Europea tengono sotto controllo ovviamente la situazione e hanno anche elaborato un piano di mitigazione dell'epidemia di aviaria, che vi lasciamo da consultare in descrizione se vi incuriosisce. La parola chiave per tutti comunque è preparedness, che si traduce letteralmente in preparazione, ma è uno di quei termini che contiene un significato più specifico, perché si riferisce in particolare alle azioni intraprese come misure precauzionali per scongiurare dei disastri o mitigarne gli esiti negativi.
Se ne era parlato molto durante la pandemia del Covid-19, dicendo spesso che quella preparazione, quella preparedness è mancata. Il coronavirus ci ha trovati impreparati e si è detto: cerchiamo di arrivare preparati alla prossima. Noi ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, e se anche ce l'avessimo non sapremmo che cosa farci, non possiamo sapere quindi se l'aviaria sarà la prossima pandemia, ma possiamo dire con ragionevole certezza che di pandemia prima o poi ne arriverà un'altra. E quindi tanto vale prepararsi, magari facendo tesoro di quello che abbiamo imparato proprio dalla precedente.
Tra l'altro, su questi argomenti ne scrive John Cohen sulla rivista Science in un articolo che ci ricorda che sono passati 5 anni esatti dalla comparsa sul nostro pianeta di quello specifico coronavirus che, scrive Cohen, ha causato più di 20 milioni di morti, è costata 16 trilioni di dollari, ha tenuto 1,6 miliardi di bambini fuori dalla scuola e ha reso più poveri circa 130 milioni di persone. E dobbiamo anche poi ricordare che il Covid continua a esistere e che ogni settimana causa la morte di circa 1000 persone in tutto il mondo. La ricerca ovviamente non si è fermata in questi anni, sono stati sviluppati dei vaccini, terapie anticorpali e gli scienziati hanno anche iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per prevedere l'evoluzione del virus e progettare vaccini più efficaci. Si sta anche lavorando a una versione che sia pan-coronavirus, cioè che potenzialmente possa funzionare contro tutte le varianti di SARS-CoV-2 e anche contro parenti sconosciuti nella stessa famiglia virale. Poi arrivarci non è semplice.
No, però paradossalmente, o forse non così paradossalmente, molti paesi sono diventati ostili alla ricerca sulla prevenzione della pandemia. Gli effetti così ampi, anche devastanti del Covid hanno lasciato il segno e la preoccupazione degli scienziati è che nonostante gli enormi sviluppi nella scienza in questi anni potremmo essere messi anche peggio di prima, quindi altro che arrivarci meglio, no? Che cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Forse imparare a gestire queste informazioni. Noi sappiamo che generano molta ansia, sappiamo anche che c'è un po' di rifiuto nel sentirsi raccontare di malattie, di possibili nuove pandemie, insomma sono sentimenti che in qualche modo proviamo anche noi e d'altronde la ferita lasciata dall'ultima pandemia è ancora fresca e fa male, però dobbiamo mettere in conto che i virus ci sono, circolano, possono provocare delle epidemie, quindi arrivarci preparati, agire per tempo aiuta a ridurre i rischi che quelle epidemie si trasformino in pandemie.
What does this song mean? My whole life I don't know what this song means.
Oh, Mignetti, grazie. Ah, questa canzone,
bella,
ma sul finale di Ariti presento Sally, quante lacrime.
Sì, il finale di Capodanno,
mamma
tra l'altro,
mia.
Quindi è proprio in tema con l'inizio dell'anno e visto che inizia l'anno si rinnova anche una tradizione, no?
Sì, anche per il 2025 è interessante andare a vedere quali sono le cose di scienza da tenere d'occhio per le evoluzioni che potranno avere.
E lo facciamo partendo da un articolo di Nature, che vi lasciamo anche in descrizione se volete andarlo a spulciare, che ha identificato diversi argomenti che in un modo o nell'altro sono affiorati, tra l'altro già diverse volte nelle puntate degli scorsi anni di Ci vuole una scienza, a ulteriore dimostrazione che la scienza è un processo e lavora spesso su tempi lunghi e percorsi che sono anche un po' intricati e talvolta imprevedibili, però è anche quello poi il bello di raccontarvelo.
Ah sì, bellissimo. Partiamo da una delle storie più importanti degli ultimi anni, perlomeno per la medicina. Il 2025 si preannuncia un anno cruciale per il trattamento dell'obesità, con l'arrivo di nuovi farmaci che potrebbero superare l'efficacia di quelli attuali. In seguito al successo di farmaci come il semaglutide, chiamato col nome commerciale di Wegovy o Ozempic nella sua versione per la cura del diabete, diverse aziende farmaceutiche si sono avventurate nella sperimentazione di farmaci analoghi. La ditta farmaceutica Eli Lilly sta per concludere l'ultima fase di sperimentazione dell'orfoglipron, che ha questo nome complicatissimo, ma ne troveranno sicuramente uno commerciale migliore, ed è un farmaco per assunzione orale, più facile da produrre, potenzialmente anche meno costoso rispetto ai trattamenti esistenti. Inoltre continuano per tutto il 2025 le sperimentazioni per il farmaco retatrutide, sempre di Eli Lilly, che ha mostrato di poter garantire una perdita di peso del 24,2% in 11 mesi, quindi molto di più di quello promesso dai trattamenti attualmente in uso. Altri farmaci come il maritidide di Amgen sono in fase di preparazione per la fase 3 di sperimentazione clinica e potranno, una volta approvati, poi essere somministrati mensilmente. Diciamo che c'è fermento in questo settore.
Eh sì, e come succede quasi sempre, comprensibilmente, Nature poi consiglia anche di tenere d'occhio le notizie intorno al cambiamento climatico, che è un argomento che ci sta a cuore e che affrontiamo spesso, visto che è centrale per la nostra esistenza, proprio letteralmente. Il 2024, quindi l'anno appena passato, dovrebbe essere dichiarato a breve l'anno più caldo mai registrato, dopo quello era stato il 2023. Ci si interroga tra l'altro sull'ulteriore accelerazione nell'aumento della temperatura media globale negli ultimi tempi, tanto da spingere alcuni climatologi a chiedersi se non ci stiamo perdendo qualcosa nei modelli climatici. Se ne parlerà tanto quest'anno, che segnerà tra l'altro il 30° anno della COP, cioè la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. L'ultima si è svolta in Azerbaigian, ve l'abbiamo anche raccontata, è stata deludente sotto molti punti di vista e ci sono dubbi su cosa potrà accadere il prossimo novembre, quando inizierà appunto la COP30, questa volta in Brasile. Molti dei dubbi sono anche legati al fatto che sarà la prima COP dopo l'insediamento per il secondo mandato di Donald Trump.
E a proposito di Trump, il suo ritorno alla presidenza degli Stati Uniti nel gennaio del 2025 potrebbe portare dei cambiamenti significativi per la scienza. Durante il suo precedente mandato, Trump aveva ritirato gli Stati Uniti proprio dall'accordo di Parigi sul clima del 2015 e si teme che possa ripetere questa mossa, revocare le regolamentazioni sul clima relative alle centrali elettriche e alle automobili, per esempio. Inoltre si prevede che Trump introduca delle politiche che abbiano delle implicazioni sulla salute riproduttiva. C'è un grosso dibattito intorno all'aborto negli Stati Uniti e più in generale sulla medicina e sull'accesso alle cure. Il coinvolgimento di Robert Kennedy Jr., che è noto per il suo scetticismo nei confronti dei vaccini e altre posizioni appunto bislacche, potremmo dire così, nella gestione proprio della sanità americana, è stata molto criticata dagli scienziati. Per contro, la nomina di Elon Musk a capo di un organo consultivo, il Dipartimento dell'Efficienza del Governo, potrebbe avere un impatto sia sul budget sia sul personale delle agenzie scientifiche. Durante la sua campagna elettorale, Trump ha promesso di revocare l'ordine esecutivo del presidente Biden sull'intelligenza artificiale.
E dagli Stati Uniti ci rispostiamo in Europa e andiamo a Lund, che invece è nell'estremo sud della Svezia, dove quest'anno potrebbe essere la volta buona per avviare le attività dello European Spallation Source, un centro di ricerca che è dedicato allo studio della materia. E se vi state chiedendo come si traduca spallation in italiano, ce lo siamo chiesti anche noi, ma si dice spallazione. In inglese e in altre lingue spall vuol dire frammento o scheggia, e in effetti rende bene l'idea, perché il centro di ricerca serve a fare pezzi gli atomi che poi devono essere studiati. Quindi si parte da protoni che vengono accelerati a velocità molto elevate attraverso un acceleratore lineare e che vengono poi fatti scontrare con un bersaglio che invece è composto da atomi pesanti come quelli del tungsteno oppure del piombo. In questo impatto ad alta velocità il nucleo degli atomi va in frantumi e rilascia quindi una grande quantità di neutroni che possono essere poi indirizzati verso degli strumenti per misurarli e analizzarli più approfonditamente. Tutto questo serve per studiare i materiali come particolari leghe metalliche, ma anche per comprendere meglio le interazioni molecolari a vario livello, anche proprio a livello biologico, e quindi potrebbe offrire grandi opportunità di studio.
Ne parlavamo prima, a 5 anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta lavorando a un trattato globale sulla pandemia dopo aver mancato la scadenza che era stata fissata a giugno 2024 a causa di disaccordi sulla condivisione di campioni e sequenze genomiche proprio degli agenti patogeni, anche sull'utilizzo di tecnologie per aiutare i paesi a basso e medio reddito a produrre rapidamente vaccini, farmaci e kit diagnostici. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato la lista degli agenti patogeni, sono più di 30, che potrebbero causare delle future pandemie, e spera di finalizzare quell'accordo pandemico entro maggio 2025.
E poi naturalmente non possono mancare tecnologie legate all'intelligenza artificiale, ma anche alla bionica, e per quest'anno la Cina, per esempio, ha in programma di sperimentare alcune tecnologie di interfaccia cervello-computer, come quelle che vi avevamo raccontato qualche tempo fa, sviluppate da Neuralink, che è un'altra azienda di Elon Musk. Alla fine parliamo sempre di Musk. Allora,
sì.
Questi nuovi impianti cinesi saranno destinati a settori come la riabilitazione medica e la realtà virtuale, con alcuni modelli che sono dotati di 8 elettrodi che vengono posizionati sulla corteccia sensomotoria del cervello e sono stati progettati per ripristinare i movimenti della mano in persone che hanno avuto paralisi. I test clinici sono ancora in corso da un paio di anni e hanno dato dei risultati che sono definiti incoraggianti, anche se non è sempre semplice ottenere informazioni chiare dai centri di ricerca in Cina. Poi, a dire il vero, non si riesce sempre nemmeno ad avere dati chiari da Neuralink. Comunque, il settore è in grande espansione e potrebbe fare ulteriori progressi anche grazie alle novità legate ai sistemi di intelligenza artificiale che riescono a vedere e a intuire cose che magari a noi sfuggono.
Dalla Cina torniamo qua in Italia, perché tra le cose da tenere d'occhio nel 2025 ci sarà sicuramente lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale. Di questo non ne parla Nature, ma ve ne parliamo noi, perché in una delle ultime puntate dell'anno vi avevamo raccontato della revisione delle liste dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, delle quali si è parlato molto proprio negli ultimi giorni dell'anno passato per un ricorso fatto al TAR del Lazio da alcune aziende sanitarie private che lamentavano uno scarso riconoscimento economico per alcune prestazioni. Il TAR prima aveva bloccato l'introduzione dei nuovi LEA, poi nel giro di poche ore è tornato sui suoi passi revocando quel blocco. Questa vicenda però rende bene l'idea della situazione complicata nella quale si trova la sanità italiana, tra autonomia differenziata che, come vi abbiamo detto più volte, ha trasformato il Servizio Sanitario Nazionale in 20 servizi sanitari regionali, gli interessi dei privati, gli scarsi investimenti pubblici o l'impiego non ottimale delle risorse a disposizione. Vi lasciamo in descrizione un articolo di Quotidiano Sanità che elenca le questioni più urgenti da tenere d'occhio nel 2025 proprio sul Servizio Sanitario Nazionale.
E per finire eleviamo lo sguardo verso il cielo, perché si prevede un anno di spazio estremamente intenso fra nuove missioni robotiche sulla Luna, la sperimentazione di nuovi razzi come New Glenn di Blue Origin, che è la società spaziale di Jeff Bezos di cui si sta parlando in questi giorni, e i lanci ovviamente di Starship di SpaceX. Però ci sarà anche spazio, e non è un gioco di parole, per la partenza di alcune missioni verso asteroidi e poi per tanti, tantissimi passaggi ravvicinati di sonde con alcuni dei più importanti pianeti del sistema solare. C'è veramente un po' di tutto e vi lasciamo in descrizione un articolo del Post che mette insieme tutto quello che c'è da aspettarsi, chissà chi l'avrà scritto, in attesa che ovviamente poi quelle cose succedano, così che possiamo raccontarvele nel podcast, perché il fioretto di quest'anno di Mautino è farmi parlare un sacco di più di spazio, no?
Ah sì? Non lo sapevo.
Oh Mautino, siamo arrivati alla fine della prima puntata di Ci vuole una scienza interamente dedicata alle persone abbonate al Post.
Ma sì, diciamo che per noi qua nell'armadio è abbastanza uguale a prima, nel senso che siamo sempre io e te a vederci,
certo, però,
attraverso uno schermo con le camicie intorno.
C'è una sensazione un po' più intima, no?
Sì,
di essere
sì.
Fra di noi.
Beh, c'è anche la sensazione di poter contribuire attivamente alla realizzazione del Post in generale.
Esatto, infatti il ringraziamento va soprattutto alle persone che hanno deciso di abbonarsi in queste ultime settimane, magari anche intorno al periodo natalizio, hanno regalato degli abbonamenti al Post e adesso possono ascoltare Ci vuole una scienza quando e come vi pare. In più vi ricordiamo che potete anche regalare le puntate.
Eh sì, potete regalarle alle persone che vi stanno intorno, che pensate che possano essere interessate ai temi che affrontiamo. Se volete scriverci potete farlo come sempre a ciuoleunascienza@ilpost.it, vi leggiamo tutti e cerchiamo man mano di rispondervi anche.
E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao.